Les sept églises du monde sont ici représentées.
Les sept chiese del mondo sono rappresentate qui oggi come in passato per essere inviate ai confini.
La meditazione di padre Béret, gesuita, che arriva dal Burkina Faso.
Secondo l'esempio di Giovanni siamo invitati ad ascoltare ciò che lo Spirito Santo dice attraverso le nostre sorelle, i nostri fratelli, compagni nella prova, nella dignità e nella perseveranza. Giovanni non ha parlato di sé, ha trasmesso ciò che è stato, che ha sentito, ciò che gli è stato rivelato nella visione da quella voce misteriosa, potente come una tromba, è la voce dello Spirito Santo, questa voce dello Spirito che è come una brezza leggera che sussurra alle orecchie del cuore e può essere anche come una tromba che supera il frastuono delle voci del mondo. Queste voci che vogliono impedirci di convertirci a Cristo, questi commensali che ci impediscono di sentire l'urlo delle umanità straziate, ma la voce dello Spirito ha titillato la curiosità di Giovanni e per catturare la sua attenzione. Si è girato e che cosa ha visto? E vede le chiese in prova, simboleggiate dai sette candelabri, in mezzo a loro come figlio dell'uomo. E Gesù, Gesù vivente e glorioso, non è più Gesù sulla croce, la cui testa era coronata di spine e i suoi capelli erano macchiati di sangue, perché qui la testa i capelli sono bianchi come la lana, bianchi come la neve. Sulla croce i suoi occhi si sono spenti, questa volta sono come una fiamma ardente. Sulla croce i piedi e le mani erano immobilizzati dai chiodi dei carnefici. Qui i piedi brillano come bronzo prezioso e le sue mani scintillano come stelle. Il suo viso, un tempo livido, qui brilla come il sole e una fonte di luce, il suo corpo allora nudo, umiliato sulla croce. Giovanni lo vede adesso vestito di una lunga veste con una cintura d'oro. Che contrasto! In mezzo alla sofferenza e alla prova, lo Spirito Santo ci rivela il volto glorioso e trionfante di Cristo. Questa meravigliosa immagine del Cristo vivo e glorioso, che ridisegna l'immagine di Gesù sul Calvario, apre il cammino sinodale in cui tutta la Chiesa è impegnata. Oggi, come ieri, altri discepoli, seguendo l'esempio di Giovanni, parleranno dall'interno di ciascuna delle loro comunità, mossi dallo stesso Spirito Santo. Queste voci ci riveleranno Gesù presente in mezzo a noi e la sua volontà per noi. Contemplando il suo volto e rassicurati dalla sua presenza, saremo fonte di vita e di speranza per quei membri della famiglia umana che sono senza fiato, spezzati e esausti e murati nel loro grido silenzioso. Colui che sta maestosamente davanti a noi è il nostro pastore. Lui è il primo perché ci guida sulla via, e lui che è l'ultimo perché ci protegge dalle forze delle forze e ci dice: non abbiate paura, ci dice, non temiamo. Apri i nostri occhi, Signore, affinché tutta la tua Chiesa ti veda camminare avanti e ti segua, che ti senta dietro e vada avanti con fiducia, sicura che tu vegli su di lei. Apri le nostre orecchie affinché possiamo sentirti parlare a noi attraverso le sorelle e i fratelli, senza paura della lingua a doppio taglio, senza impazienza verso il balbuziente. Apri i nostri cuori e ti ascolteremo.
Questa è la testimonianza di padre Béret, gesuita, che arriva dal Burkina Faso. state seguendo in diretta sul canale italiano di Radio Vaticana e sulle emittenti collegate il momento di riflessione per l'inizio del processo sinodale. È ora la volta di Suor Cristina Sanz, che arriva dalla Spagna.
E voglia di conversione per apprendere a vivere veramente e umilmente. Il fatto che i migliori posti nella Chiesa non sono quelli che escludono e quelli che separano, ma sono quelli che dal principio inducono al perdono, alla riconciliazione e all'incontro. Siamo feriti che camminano pieni di speranza, fiducia e amore nel Dio che non ci abbandona e adegua il suo passo al nostro al ritmo dell'accoglienza, del perdono e della grazia. Siamo di fronte a te, nostro Dio, come una Chiesa ferita, profondamente ferita. Abbiamo fatto molto male a molte persone e lo abbiamo fatto anche a noi. Veniamo da molti secoli affidandoci sempre di più al nostro ego e alla nostra piuttosto che alla tua parola. Da molto tempo ci siamo dimenticati che ogni volta che non ti lasciamo camminare al nostro lato siamo incapaci di mantenere il cammino adeguato. Non dobbiamo avere paura di riconoscere gli errori commessi. Pietro, su cui hai detto che avresti edificato la tua chiesa, non ha cominciato bene la sua missione perché ti ha rinnegato 3 volte. Dopo è andato al sepolcro, lo ha visto vuoto, è tornato con gli altri, ma non ha annunciato la tua resurrezione. Ciò era risultato della paura che aveva in quel momento. È diventato decisione, forza e fede per portare avanti il mandato che gli avevi dato quando ha ricevuto la forza dello Spirito Santo. È giusto correggere gli errori, chiedere perdono per i reati commessi e apprendere a essere umili. Sicuramente vivremo momenti di dolore, ma il dolore fa parte dell'amore e ci fa male la Chiesa perché la amiamo. E molte volte la fedeltà ha bisogno di cambi, di cambiamenti, la fedeltà al mandato della missione ricevuto dallo stesso Gesù, la fedeltà alla nostra Chiesa chiede che si viva un cambiamento e questo cambiamento può comportare una rivoluzione. In questo senso è opportuno ricordare le parole del teologo ortodosso Olivier Clément quando diceva che durante la storia le rivoluzioni che sono risultate più creative sono quelle che sono nate dalla trasformazione del cuore. Noi siamo chiamati a questa trasformazione del cuore in questo sinodo. Tutto il popolo di Dio è chiamato per la prima volta a partecipare a un sinodo dei vescovi. Siamo anche invitati a far sentire la propria voce, le proprie riflessioni, le proprie preoccupazioni e dolori, tutti coloro che un giorno non abbiamo saputo ascoltare e se ne sono andati e noi ne sentiamo la mancanza. Insegnaci a essere cristiani migliori, insegnaci a recuperare l'essenza della comunità cristiana che è comunione, non esclusione. Vivere a fondo l'esperienza del Cristo risorto, che è ciò cui ci invita il testo del libro dell'Apocalisse, ci porterà a vedere la diversità della Chiesa, la diversità nella Chiesa, come la grande ricchezza che consiste nei doni, nei carismi, nei ministeri, nelle modalità di ablare e i riti al servizio di tutti affinché la nostra Chiesa possa identificarsi col modo di essere, con l'essere di Gesù di Nazareth. E questo stesso Gesù che non ha lasciato norme né istruttore su come essere Chiesa, ma ci ha lasciato una modo di vita con la quale costruire questa Chiesa, chiamata a essere un rifugio sicuro per tutti, un luogo di incontro e di dialogo interculturale, spazio di creatività teologica e pastorale con la quale possiamo affrontare le sfide che abbiamo di fronte. In definitiva, essere la Chiesa casa di cui tutti sentiamo la mancanza. credere che è in credere in colui che è stato il primo e l'ultimo, quello che è morto e soprattutto che è resuscitato, perché delle volte ci dimentichiamo che noi crediamo in qualcuno che è vivo e cammina al nostro lato per apprendere da lui, e con lui dobbiamo apprendere a essere servitori uno dell'altro, perché servizio e sinodalità devono camminare insieme, servire per essere comunioni nell'essere, sinodalità per essere comunione in questa strada da portare avanti insieme, comunione in definitiva per agire tutti secondo ciò che ci dice, ci indica e ci suggerisce lo Spirito.
E questa è la testimonianza di Cristina Sanz che arriva dalla Spagna. Tra poco dovremo ascoltare l'intervento e il discorso di Papa Francesco.
Viene a dire che noi vi portiamo nel nostro cuore. Grazie per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Saluto tutti i battezzati che oggi si uniscono attorno a lei, Santo Padre, e ai loro pastori in questo processo sinodale di tutta la Chiesa. Non solo quanti sono qui presenti o che ci seguono via Zoom, perché impediti dalle restrizioni imposte dall'attuale situazione pandemica, un pensiero particolare ai cari fratelli e sorelle dell'Asia e dell'Oceania, purtroppo costretti a stare a casa. Vi sentiamo vicini, vi portiamo nel cuore, ma anche a quanti punti di contatto per il processo sinodale nelle diocesi.
Sta parlando il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, che rivolge un saluto alla Papa.
Il feedback che abbiamo ricevuto dopo la pubblicazione del documento preparatorio è una conferma che sono tante le persone nel mondo che amano il Signore, che hanno questo amore per la Chiesa, per l'umanità. Altrimenti, come si può spiegare l'entusiasmo che sta generando questo suo appello, Santo Padre, per una Chiesa sinodale? Sono profondamente convinto che per molti di loro non si tratta di una adesione emotiva, attratti dal sogno di una Chiesa sinodale. Qui siamo di fronte a un moto generato dallo Spirito Santo che è già all'opera e ci precede in questo cammino tutto da scoprire. Percepisco le difficoltà di alcuni fratelli e sorelle che si sentono ancora incerti, hanno paura di fronte a questo cammino volutamente lasciato aperto quanto alle cosiddette decisioni da prendere. Mi rivolgo fraternamente a loro dicendo: non abbiate paura di farci sapere anche le vostre paure. E noi, la segreteria del Sinodo, è qui anche per ascoltare le vostre perplessità, i vostri timori. Possono essere salutari per questo processo sinodale. Benvenuti quindi anche a voi in questa casa paterna e materna. Paterna perché è il Padre che per mezzo dello Spirito ci sta convocando per seguire Gesù. E poi è una casa materna, perché la Chiesa è madre, che stende le braccia per offrire a tutti la sua tenerezza. La Chiesa è così una famiglia. E in quanto famiglia sono certo che il vincolo di amore che permette ad ogni famiglia di vivere e rimanere unita e di riconoscersi famiglia anche nei momenti di incomprensione e nella paura, saprà preservare la nostra unità quali membri della famiglia di Dio. Santità, ascoltiamo la sua parola.
Questo il benvenuto ai padri sinodali e il saluto al Papa del cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Ed ora dovrebbe essere veramente previsto,
cari fratelli e sorelle,
ecco il discorso di Papa Francesco.
Grazie per essere qui all'apertura del Sinodo. Siete venuti di tante strade e chiese, ciascuna portando nel cuore domande e speranze. Sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le fatiche e i desideri dell'umanità. Ribadisco che il Sinodo non è un Parlamento, che il Sinodo non è un'indagine sulle opinioni, che il Sinodo è un momento ecclesiale e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto accuratamente al Padre per i Suoi, perché tutti siano una sola cosa. A questo siamo chiamati, all'unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall'unico amore di Dio. Tutti, senza distinzione, e noi pastori in particolare, come scriveva San Cipriano, dobbiamo mantenere e rivendicare con fermezza questa unità, soprattutto noi vescovi che presidiamo nella Chiesa, per dar prova che anche lo stesso Episcopato è uno solo e indiviso. Nell'unico popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme per fare l'esperienza della Chiesa che riceve e vive il dono dell'unità e si apre alla voce dello Spirito. Le parole chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione e missione. Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e allo stesso tempo ha affermato che la Chiesa ha ricevuto la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita della Santissima Trinità: mistero di comunione a destra e sorgente di missione a destra, ad intra. Dopo un tempo di riflessione dottrinale, teologiche e pastorali che caratterizzarono la ricezione del Vaticano II, San Paolo II volle condensare proprio in queste due parole, comunione e missione, le linee maestre enunciate dal Concilio. Commemorando nell'apertura, affermò infatti che le linee generali erano state la comunione, cioè la coesione e la pienezza interiore nella grazia, nella verità, nella collaborazione. E la missione, cioè l'impegno apostolico verso il mondo contemporaneo, che non è proselitismo. Chiudendo il sinodo dell'85, a 20 anni della conclusione dell'assise conciliare, anche San Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la coinonia. Da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della famiglia umana con Dio. E aggiungeva: conviene sommamente che nella Chiesa si celebrino sinodi ordinari e, all'occorrenza, anche straordinari, i quali per portare frutto devono essere ben preparati. Occorre cioè che nelle chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti. Ecco dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e ciascuno. Vorrei dire che celebrare un sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell'essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un'esigenza della fede battesimale. Come afferma l'Apostolo Paolo, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. Il punto di partenza nel corpo ecclesiale è questo e nessun altro, è il battesimo. Da esso la nostra sorgente di vita deriva l'uguale dignità dei figli di Dio pur nella differenza dei ministeri e carismi. Per questo tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini. Partecipare tutti è un impegno ecclesiale e irrinunciabile. Tutti battezzati. Questa è la carta d'identità, il battesimo. Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversione pastorale in chiave missionaria e anche ecumenica, non è esente di alcuni rischi. Ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi i piedi dentro. Invece il sinodo è un percorso di effettivo discernimento spirituale che non intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per il meglio collaborare all'opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una chiesa sinodale, non possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti, di strutture che favoriscano il dialogo e l'interazione nel popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Perché sottolineo questo? Perché dalle volte c'è qualche elitismo nell'ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici, no? Il prete diventa alla fine il padrone della baracca e noi il pastore di tutta un'ecclesia che sta andando avanti. Dio richiede di trasformare certe visioni verticiste, distorte a parziali sulla Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulla responsabilità ecclesiale, sui ruoli di governo e così via tanti, no? Un secondo rischio è quello dell'intellettualismo, l'astrazione, no? La realtà va lì e noi con le nostre riflessioni andiamo da un'altra parte. Far diventare il sinodo una specie di gruppo di studio con interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo, una sorta di parlarci addosso, dove si procede in modo superficiale e mondano, finendo per radicare nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche, e staccandosi dalla realtà del popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo. Infine, si può essere la tentazione dell'immobilismo, siccome si è sempre fatto così. Questa parola è un veleno nella vita della Chiesa. Si è sempre fatto così. È meglio non cambiare. Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell'errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi. Un rattoppo di stoffa grezza che alla fine crea uno strappo peggiore. Per questo è importante che che il sino sia veramente tale, un processo di in divenire, coinvolga in fasi diverse e a partire dal basso le chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato che imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione. Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un tempo di grazia, fratelli e sorelle. Un tempo di grazia nella gioia del Vangelo che permetta di cogliere almeno tre opportunità. La prima opportunità è quella di incamminarci non occasionalmente, ma strutturalmente verso una chiesa sinodale. Un luogo aperto dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il sinodo ci offre poi l'opportunità di diventare chiesa dell'ascolto, di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell'adorazione, nella preghiera. Quanto ci manca oggi la preghiera di adorazione. Tanti hanno perso non solo l'abitudine, anche la nozione di cosa significa adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sull'urgenza del rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che provengono da realtà locali. Infine abbiamo l'opportunità di diventare una chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio, no? Lo stile di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza, che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo. Una chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e della povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ti deve aiutare, vicinanza, compassione e tenerezza. Cari fratelli e sorelle, sia questo sinodo un tempo abitato dallo Spirito, perché dallo Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee, i nostri gusti personali. Padre Congar, santa memoria, ricordava: non bisogna fare un'altra chiesa, bisogna fare una chiesa diversa. E questa è la sfida. E per una chiesa diversa, aperta alle novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e coraggio. Vieni, Spirito Santo, tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita. Preservaci dal diventare una chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi perché nell'esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d'amore, apri i nostri cuori all'ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen.
Così il discorso di Papa Francesco, che ha aperto questo momento di riflessione per l'inizio del processo sinodale. Sentite l'applauso dei padri sinodali, dei delegati, e ora dovremmo ascoltare e seguire anche, per chi ci segue attraverso Vatican News, YouTube e anche attraverso l'agenzia della Conferenza Episcopale Italiana, SIR.
E ci rivedremo.
Grazie Santità per le sue parole.
Il Papa sta lasciando in questo momento l'aula del Sinodo con il saluto del Cardinale Grech. E vediamo ancora i saluti di Papa Francesco, che, come ripetiamo, sta lasciando l'aula del Sinodo. Vi ricordo che state seguendo in diretta, sentite l'applauso, il canale italiano di Radio Vaticana via radio, ma potete seguire anche questo momento di riflessione per l'inizio del processo sinodale.
Bene, grazie.
Su altre emittenti e su internet, a partire da Vatican News.
E ci offrono anche una direzione, un orientamento. Prima che...
E ancora il Cardinale Grech, segretario del Sinodo, che prende la parola.
Volerich, segretario, relatore generale del Sinodo. Comunico che è disponibile la traduzione simultanea in italiano, inglese, francese, spagnolo, e chiedo la direzione per proiettare un po' lo schema. Bene, a lei, Eminenza.
Il saluto del Cardinale Ulrich e poi le testimonianze a seguire.
Cari fratelli e sorelle, il mio intervento si intitola Un saluto, quindi vi vorrei salutare tutti insieme, cardinali, vescovi, sacerdoti, laici, consacrati, persone di tutti i continenti, persone che sono ai margini della Chiesa, tutti che hanno delle domande, tutti i tipi di domande, giovani e anziani, fratelli e sorelle in cerca di Dio o persone che sono curiose, tutte queste persone. Non sono io quello che devo salutarvi, dovremmo tutti salutarci l'un l'altro. Salutare significa essere consapevole della presenza dell'altro. Salutare significa far entrare l'altro nella mia vita. Significa mi lascio disturbare per il bene di un incontro. Una chiesa sinodale è una chiesa di relazione, una chiesa di incontro. Avremo incontri a livelli di vari gruppi, a livelli di diocesi, a livello di conferenze episcopali, a livelli continentali e l'Assemblea Generale con i padri sinodali nell'ottobre del 2023 proprio in questa aula. Tutti i nostri incontri non avverranno una sola volta, ma dureranno, verranno ripetuti. Bisogna prendere del tempo l'uno per l'altro, camminare insieme. Quando camminiamo, qualcuno deve scegliere la direzione della camminata, del cammino. Questa direzione ce la indica lo Spirito Santo, conosciamo i metodi. A volte, come in Pentecoste, il Spirito Santo si manifesta e riempie i nostri cuori con gioia e chiarezza che ci illumina il nostro cammino. Spesso ci fa scegliere la strada, diciamo, il cammino, come fossero pezzi di un puzzle multicolorati che provengono da tutti i nostri fratelli e le sorelle nel mondo. Quindi abbiamo il dovere di discernere, dobbiamo scegliere i tasselli giusti del puzzle, uno dopo l'altro, in un certo ordine, con la partecipazione di tutti. È un puzzle grandissimo dove tutti siamo chiamati a partecipare, specialmente i più poveri, coloro che non hanno voce, coloro ai margini, nelle periferie. Se escludiamo un solo giocatore, il puzzle non sarà completato e lo Spirito Santo ci spirita e ci porta all'adempimento, al completamento. Qualcheduno dirà sì, ma ci sono anche le tentazioni del maligno che non vuole vedere la Chiesa di Cristo in cammino. È vero. Allora vi farò qualche esempio di queste tentazioni. Come potete immaginare, si basa sulla mia esperienza personale. È una buona idea, ma non ho tempo, per esempio. Ah, c'ho l'agenda piena, sono impegnato, questa è la tentazione di tanti vescovi. Beh, qualcun altro lo dovrà fare per me, io non posso. Sì, suona bene, è una bella idea, ma non la prendo seriamente. Conosciamo la struttura della Chiesa, gli insegnamenti. Non è questo un modo affinché possiamo portare avanti dei cambiamenti che già sono stati decisi in passato? Sì, è una buona idea, però non c'è tempo, allora non faccio niente. Mi piace ascoltare l'opinione di una minoranza di elite, ma ascoltare tutti? No, non voglio cambiare. Il cambiamento mi disturba neanche nel mio piano pastorale. Sono sicuro che ognuno di voi possa capire queste tentazioni. Ecco perché dobbiamo iniziare questo cambiamento insieme. Un cambiamento, un cammino dove il pastore deve ascoltare le voci del gregge, delle pecore, ascoltare la presenza di Dio. È un approccio umile. E questo va contro la società oggigiorno, dove ognuno si deve realizzare, deve emergere. E l'ascolto è passare da io a noi. L'ascolto è una qualità divina. Vi devo confessare che non so ancora di che tipologia di strumento userò o scriverò. Le pagine sono ancora bianche, dipende da voi. Voi scriverete queste pagine bianche. Posso dirvi che non sarò solo. Il lavoro in sinodalità è un lavoro di squadra, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro. È il sinodo di vescovi, ma Solthoven ci ha proposto il processo che coinvolge tutto il popolo di Dio, e il processo sinodale non è solo un punto di partenza, ma ha anche un punto di arrivo nel popolo di Dio, sul quale ci sono i doni dello Spirito Santo sul popolo di Dio. Quindi al momento della nostra ordinazione, noi vescovi abbiamo avuto il Vangelo, il libro del Vangelo. Di solito non proclamiamo il Vangelo perché noi ascoltiamo il Vangelo che viene proclamato dai diaconi. Noi ascoltiamo il Vangelo proclamato da coloro che servono il ministero. Noi non siamo i maestri del Vangelo, noi siamo i servi del Vangelo, quindi il nostro ascolto deve includere la nostra conversione al Vangelo, sempre il Vangelo che è la parola viva di Dio e la parola della Chiesa. Il vescovo proclama la parola di Dio dopo che ha ascoltato Cristo e la Chiesa. È questo stesso atteggiamento di ascolto che caratterizza il nostro ruolo e il cammino sinodale. Se noi vogliamo avere il Vangelo di Dio e che diventi azione, dobbiamo passare attraverso la preghiera, momenti di silenzio e di ascolto. Ci esponiamo all'amore di Gesù che ci aiuta nelle nostre resistenze. Il cammino sinodale nelle diocesi dovrebbe essere aperto con una genuina, una vera, profonda preghiera, perché soltanto la preghiera ci può portare all'atteggiamento interiore di apertura e disponibilità e pace, affinché possiamo prendere le decisioni con libertà. Preghiamo per la comunione con Dio Padre e Spirito Santo e che ci apra la comunione della Chiesa. Comunione con Padre, Figlio e Spirito Santo eviterà che il sinodo diventi un dibattito politico dove ognuno lotta per il proprio orticello, diciamo. Ecco perché il nostro cammino ci porterà in una fase dove il Papa trarrà le conclusioni basato sul documento finale del sinodo. Vediamo una Chiesa gerarchica in cammino che lavora e la garanzia della cattolicità, cioè l'universalità del sinodo, una garanzia che non siamo in questo cammino solo con un gruppetto di amici che la pensano come me. Per ritornare all'immagine del puzzle, il puzzle sarà completato quando giocatori di tutti i continenti, di tutte le realtà ecclesiastiche, quando tutti hanno messo il proprio tassello del puzzle, una partecipazione universale. La comunione senza la missione non può superare il test del tempo. La prova del tempo. Gesù è stato inviato dal Padre, noi pure siamo stati inviati. Prima di iniziare la missione dobbiamo essere sicuri del tempo e dello spazio che condividiamo. Vivremo un momento di discernimento verso l'altro, da una piccola comunità al momento sinodale globale, passando attraverso varie fasi di tempo e spazio, da un io a un noi. Il discernimento personale quindi si espande in un discernimento comunitario e poi diventa un discernimento ecclesiale. Il movimento da un livello a un altro richiede che ritorniamo al punto iniziale, e quindi ogni persona poi dall'indifferenza deve cambiare perché ascolta tutti i contributi di tutti. Quindi il movimento da un livello a un altro, lo spostamento da un livello a un altro, richiede sempre un momento di offerta dove ognuno si può aprire le proprie mani e consegnare tutto al maestro del raccolto, e a lui consegniamo i nostri frutti, i nostri pensieri, le nostre decisioni. È un momento supremo, una libertà spirituale affinché Dio possa confermare il nostro cammino. Tutta la dinamica del sinodo è un'offerta. Questa dinamica dell'offerta apre le orecchie all'ascolto, a fare un discernimento. Così non voglio manipolare il processo sinodale per i miei obiettivi, per la Chiesa che io sogno, ma tutt'altro, il mio sogno della Chiesa diventa il nostro sogno della Chiesa grazie al contributo dei miei fratelli e delle mie sorelle. La sinodalità significa entrare in un noi sempre crescente e ci consolida come comunità, come popolo di Dio. non è che rimanendo seduti riusciremo a discernere la volontà di Dio, ma solamente camminando insieme, in cammino, incontreremo tanti bivi per la strada e lì dovremo fare le nostre scelte. La Chiesa non è autoreferenziale, è una comunione che richiede la partecipazione di tutti. È Dio Padre che dovrà accettare le nostre scelte e inviare la nostra missione. Auguro a tutti voi un buon cammino sinodale. Per favore pregate perché io possa adempiere la mia missione come relatore generale di questo sinodo. Grazie.
Questo è il saluto del Cardinale Olrich, relatore generale del Sinodo. Vi ricordo ancora una volta che siete collegati con l'aula del Sinodo in Vaticano per l'inizio del processo sinodale.
Ognuno di noi ascolta l'appello del Signore, l'invito a seguirlo da quello che siamo e come siamo. Adesso ascolteremo alcune testimonianze che provengono dall'Africa del Sud, dagli Stati Uniti, dalla Corea, dall'Australia, dal Brasile e dalla Francia. Vi sono laici, vescovi, sacerdoti e tutti i fratelli che sono fratelli e membri della famiglia di Dio. Le testimonianze che questi fratelli e sorelle condividono con noi, alcuni in presenza, alcuni con il video, riflettono la unità in Cristo e la universalità nella Chiesa. Il battesimo ci vincola al Cristo risorto e ci vincola al cammino che dobbiamo percorrere come popolo di Dio. In questo pellegrinaggio lo Spirito Santo suscita i diversi carismi per l'arricchimento e il bene della Chiesa. Nessuno ci deve soffocare, nessuno deve confondere tutto ciò. Questa testimonianza esprimono le diverse vocazioni, le diversità geografiche e culturali, la varietà delle modalità e le stesse personalità. Tutti uniti in Cristo, un solo battesimo, una sola fede, ma distinte strade e manifestazioni che arricchiscono la Chiesa dall'unità e dall'amore. Le testimonianze che condivideremo ci dimostrano senza alcun dubbio che è bella la fede, perché è bello Cristo. Noi seguiamo Lui, noi ci troviamo in Lui e noi testimoniamo a Lui. Questi fratelli e sorelle ci parleranno di ricerca, di difficoltà, delle volte di dolore, ma anche di speranza, di rinnovamento, di incontro, di novità, di gioia. Noi camminiamo insieme come Chiesa, diamo le nostre testimonianze nella Chiesa e dalla Chiesa, sempre guidati dallo Spirito Santo. Dobbiamo assumere il rischio.
E celui di Dominique.
Prima testimonianza è di Yon, è un giovane.
E ascoltiamo queste testimonianze che arrivano.
Del Consiglio dei Giovani che sta nel dicastero del Laici Famiglia, perché era una delle raccomandazioni del documento per poter avere dei giovani. Veramente siamo felici che questi giovani, questi 20 giovani del mondo intero sono con noi e Dominique ci parlerà per poter veramente lanciare questo ascolto. Bonjour.
I greet you.
Allora, Vi saluto nel modo sinodale del mio paese in Sudafrica. Mi chiamo Dominic Jan ed è un onore per essere qui con voi in Cristo e vi ringrazio per questa opportunità di condividere la mia testimonianza. Quando mi trovavo nell'ultimo anno nel liceo nel 2010, 5 giorni dopo la domenica di Pasqua, sono stata ricoverata poiché avevo un dolore lancinante. Dopo una serie di esami medici è emerso che io avevo una serie di cisti a entrambe le ovaie e quindi la stessa notte sono stata operata di oforectomia, quindi mi hanno rimosso le cisti ma anche le ovaie. Dopodiché ho fatto una serie di analisi ed è emerso che io avevo un tumore, quindi dovevo fare chemioterapia. E adesso sto in remissione da 10 anni, cioè non ho recidive da 10 anni, ma questa esperienza poteva farmi prendere una brutta piega, ma invece mi ha dato un nuovo senso di fede e di missione, perché anche per le persone che ho incontrato nella mia vita non dimenticherò mai l'amore caldo e l'accompagnamento che ho ricevuto dalla mia famiglia parrocchiale e la pace che ho sentito dalle loro preghiere. La mia fede si è consolidata e sapevo che tutto ciò non sarebbe mai stato possibile se non fosse stato per il mio coinvolgimento nella Chiesa e il rapporto con la comunità in questo periodo, in questo cammino, insomma. Ho sempre fatto volontariato, ma questa esperienza ha proprio scaturito in me la chiamata a vivere il mio battesimo a disposizione per i giovani, aiutando i giovani attraverso Cristo. Voglio dare a Cristo la stessa esperienza, lo stesso sostegno che io ho ricevuto durante il mio periodo difficile, cioè quindi questo volontariato di relazioni. Vivere in una società che promuove l'individualismo e la soddisfazione immediata, che tutto ciò va contro i valori cristiani della missione e della carità, tutto ciò che causa pressione nel mio cammino verso la santità. Tuttavia io sono coinvolta con il Comitato Internazionale di Consulenza Giovanile, è qui oggi, i miei impegni ecumenici. In tutto ciò ho imparato che la comunione in missione è la chiave per costruire la civiltà dell'amore, perché come diceva Madre Teresa, noi siamo cittadini del mondo. Sono su di giri, sono ispirata, emozionata dal prospetto della Chiesa sinodale, in cammino, in comunione, per raggiungere una missione comune attraverso la partecipazione di tutti i membri, anche quelli nelle periferie, come i perseguitati o gli oppressi per l'età, per la religione, per il colore o per il genere. Non sarà un compito facile, ma certamente è una direzione importante per la nostra Chiesa durante questo periodo di incertezze e di problemi. Nonostante le divisioni che abbiamo in questo mondo, spero e mi auguro che questo processo sinodale unirà tutti i fedeli in una Chiesa in Cristo, dove ognuno abbia un ruolo integrale e consolidato con i diversi doni dello Spirito Santo per il rinnovamento e il consolidamento della Chiesa. Affinché tutto ciò diventi una realtà, prego che possiamo tutti abbracciare questa opportunità per di cambiamento personale e strutturale, che abbiamo tutti il coraggio, la forza, la fede e la visione di andare avanti con questa sfida e di portare inclusione alla struttura della Chiesa.